Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Il sogno, la favola, la magia e la creatività di un mondo infantile, colorato, leggero. Queste le atmosfere evocate dalla maestria di uno degli artisti legati al teatro più ammirati in Italia, Emanuele Luzzati, scenografo, disegnatore, morto improvvisamente per un infarto all'età di 85 anni il 26 gennaio. Lui, ebreo, costretto a rifugiarsi per un periodo della sua vita a Losanna in seguito alle leggi razziali, è scomparso nella sua casa al centro di Genova proprio alla vigilia della giornata della memoria. Il giorno dopo avrebbe ricevuto nella sala del comune il premio Il Grifo d'Oro, il massimo riconoscimento concesso dalla città. State ascoltando la Radio Vaticana in diretta, sono Antonella Palermo e questo spazio teatrale lo dedichiamo questo pomeriggio a Emanuele Luzzati. Una folla di centinaia di persone ha partecipato due giorni fa ai suoi funerali presso il cimitero ebraico di Staglieno, dove il rabbino Momigliano ha ricordato come Luzzati sia stato maestro della tradizione ebraica e tramandatore della memoria, lavorando spesso con i bambini e i giovani della comunità e accogliendo i più piccoli nella sua casa a disegnare. Ascolteremo tra qualche minuto la voce di Emanuele Luzzati, che abbiamo intervistato di recente, ma prima ricordiamo il celebre sodalizio con il regista Tonino Conte, direttore artistico del Teatro della Tosse a Genova, che Luzzati ha fondato insieme con lui 30 anni fa e per il quale ha disegnato numerose scenografie. Lo scorso anno Conte, proprio in omaggio a Luzzati, portò in scena lo spettacolo Genova è la mia scena. La mia scena è Genova. In quella occasione, il giorno dell'anteprima, ricevette il premio Eti Olimpici del teatro come miglior scenografo. Ascoltiamo insieme Tonino Conte.
Abbiamo collaborato, siamo stati amici, insomma, è una vita. Abitavamo nello stesso caseggiato. 20 anni siamo stati vicini di casa, quindi...
Che carattere aveva?
Ma era una persona apparentemente molto mite, molto tranquilla, molto serena. In realtà poi era molto esigente, molto anche aveva aspetti di durezza che molti non hanno capito, di serietà, di impegno vero, profondo. Non era così, un uomo così facile poi, in sostanza. Quando sento dire di lui che era come un bambino, trovo che è una sciocchezza. In realtà era tutto fuorché bambino, era veramente un uomo, una persona adulta, anche da bambino.
E però questo rapporto così privilegiato con l'universo dell'infanzia, con l'universo favolistico del gioco, della magia in qualche modo, secondo lei da dove nasceva?
Ma nasceva da una sua, da un suo bisogno di inventarsi un mondo che non trovava nella realtà, che non ha avuto da bambino, ad esempio. Ha avuto un'infanzia molto banale, molto chiusa. Non è che ricordava la sua infanzia, al contrario, secondo me, la reinventava.
Tentava di ricostruirla in qualche modo.
Di costruirla, non di ricostruirla, perché non c'era mai stata.
Come è venuta fuori l'idea di fondare il Teatro della Tosse 30 anni fa?
C'era bisogno, volevamo fare qualcosa. completa indipendenza, non ci trovavamo a nostro agio nelle strutture allora esistenti, a noi non mancava il lavoro in realtà, a Luzzatti figuriamoci, ma neanche a me. Si pensava di poter fare insieme qualcosa di originale, di diverso da quello che c'era allora, e penso che ci siamo riusciti.
E questa diversità in che cosa ha consistito e in che cosa consiste tuttora?
Ma consiste nel fare un teatro che ci sembra non convenzionale, non è, noi non abbiamo mai fatto spettacoli semplicemente con rapporto platea-palcoscenico, abbiamo spaziato nei luoghi, nei più impensati, dalla chiesa alla piazza, al paese, alla spiaggia, abbiamo portato il teatro dovunque perché ci sembra che il teatro consista soprattutto in un rapporto tra attore e spettatore, non è così importante il luogo.
Ci vuole raccontare un aneddoto? Ci vuole svelare qualche altra curiosità?
Ma la curiosità è che, non so se è un po' indelicato dirlo, ma lui stesso mi aveva confessato che quando era bambino ed era in casa, se i suoi genitori uscivano, lui pensava che non sarebbero più tornati. Se qualcuno usciva dalla porta, non immaginava che usciva dalla porta per poi tornare, immaginava che scomparisse nel niente.
Da qui le sue paure?
Le sue paure, le sue timidezze, anche le sue, sì, anche le sue visioni, se vogliamo. Mi sembra una cosa molto, molto strana, molto interessante.
Cosa ci lascia Luzzatti e cosa lascia a lei personalmente?
Ma innanzitutto lui non voleva essere chiamato artista, pensava di essere un artigiano, di qualcuno che lavora con le mani. E cambia le cose, si inventa le cose. Penso che lui ci abbia insegnato che la realtà si può reinventare, cambiare, abbellire, interpretare, far fiorire dal niente. There is something that I see in the way you look at me. There's a smile, there's a truth in your eyes.
Stiamo ricordando sulla Radio Vaticana in diretta Emanuele Luzzatti, un artigiano che amava lavorare con le mani, come ci ha ricordato Tonino Conte, direttore artistico del Teatro della Tosse di Genova, la città di Emanuele Luzzatti, con cui Luzzatti aveva veramente un rapporto molto intimo, molto particolare. Raccontava Luzzatti: avevo in casa un teatro di burattini, mi divertivo ad animarli e per mia sorella realizzai subito un elisir d'amore. Nacque allora la mia passione per la lirica e per il teatro dei burattini. Ci ricordiamo nel 1960 Luzzatti che crea con trionfo la Borsa di Arlecchino a Genova, un piccolo palcoscenico che segnerà un momento importante nella cultura della città ligure. L'anno dopo, con Enriquez, Glauco Mauri e Valeria Moriconi, dà vita alla Compagnia dei Quattro, che esordisce con il Rinoceronte di Ionesco. Il flauto magico avvicina Luzzatti al cinema di animazione, la sua rilettura dell'opera mozartiana è ormai un classico ed è stata seguita da altre pellicole interessanti. Una sua Gazza Ladra del 64 ottiene una nomination all'Oscar e un'altra nomination arriva nel 73 per Pulcinella. Fra i tanti riconoscimenti che Luzzatti ha ricevuto, la laurea honoris causa in architettura che gli è stata conferita nel 1992 dall'Università di Genova e la mostra a lui dedicata dai Teatri d'Europa al Centro Pompidou di Parigi nel 1993. Il logo del Festival di Sanremo, quello che è proprio imminente, è l'ultima opera di Lele Luzzatti e questo logo trasmette la continuità di un mondo ricco di colori e di gioia che l'autore ha sempre evidenziato nelle sue opere. Roma, prima che Emanuele Luzzatti morisse, gli ha dedicato ben due mostre. Una è allestita alla Casa dei Teatri ed è il frutto del sodalizio tra lo scenografo e la compagnia teatro Gioco Vita ed è in qualche modo più di una mostra, è direi uno spettacolo dal vivo. Ascoltiamo Giovanna Marinelli, direttore del Dipartimento Cultura del Comune di Roma.
La passione di Luzzatti per le ombre è una passione antica che ha trovato nella manualità e nella capacità di animazione del teatro gioco vita la sua espressione migliore. E quindi con questa mostra, che è molto ampia e che dà modo non solo di vedere dei teatrini in movimento all'interno del quale appunto vengono messi in mostra dei pezzetti di spettacolo, per così dire, ma anche di fare dei laboratori con le scuole, che sono molto molto frequentati, e lì i bambini imparano il magico mondo delle ombre sia nel farle sia nell'animarle. La magia di queste ombre di Luzzati e del gioco vita è che sono ombre colorate, che è stata una vera innovazione, perché quasi tutti siamo abituati a vedere delle ombre tipo il teatro di Praga, quindi le ombre nere. Mm-hmm. Invece queste sono ombre piene di colore, e naturalmente il segno di Luzzati è un segno con una fantasia straordinaria.
È un segno di festa.
Assolutamente sì, è un segno di festa, è un segno di colore, e nello stesso tempo è un segno che interpreta la realtà, non è mai banale, come dire.
Ce n'è un'altra dimostra allestita sempre a Roma prima che purtroppo Emanuele Luzzati ci lasciasse.
Sì, l'altra mostra è nella Sala Santa Rita, Piazza Campitelli, e questa mostra, che è partita effettivamente a dicembre ed andrà avanti fino alla fine di febbraio, mentre la mostra della Casa dei Teatri arriverà fino al 7 marzo. E questa mostra di Santa Rita è dedicata al flauto magico. Eravamo nel 2006 nell'anniversario mozarteano e abbiamo cercato, per così dire, di ricordarlo con un artista che effettivamente ha interpretato Mozart con una fantasia difficilmente raggiungibile. Una fantasia che coglieva anche alcuni aspetti reconditi del flauto magico. Lui qui ha utilizzato in questa mostra, ne dà testimonianza, sia l'illustrazione, sia il cinema di animazione, sia l'arredo urbano. Quindi ci sono tutte le modalità espressive che Luzzati ha utilizzato.
E Luzzati stesso ricordava quando doveva appunto imbastire le scene per quest'opera, diceva si doveva trovare qualche espediente per restituire la magia mozartiana, e allora lavorammo di fantasia, ovviamente, e ideai piccoli pannelli e strutture mobili manovrate dall'interno da comparse. Il movimento delle singole parti cambiava continuamente ambientazione e situazioni, una ricchezza di fantasia che lo accompagnato praticamente fino alla fine, vero?
Assolutamente sì, e poi devo dire anche che ha continuato a lavorare fino alla fine. Come Comune di Roma noi abbiamo collaborato spesso, anche durante un carnevale che abbiamo dedicato ai bambini in Via Nazionale alcuni anni fa. Tutto il segno di quel carnevale molto bello era proprio legato alla mano di Luzzati. E dentro questa mostra del flauto magico, oltre appunto ai pannelli che testimoniano il suo percorso, ad alcuni costumi curiosissimi, c'è però anche la proiezione del film, del cartone animato, che è sul flauto magico e che forse è uno dei capolavori di Luzzati come cartone animato.
E a proposito di carnevale, il carnevale di Viareggio ha collaborato a lungo, soprattutto nell'edizione dello scorso anno, con Emanuele Luzzati, donando alcuni suoi disegni da utilizzare per un'iniziativa a favore della pace, concedendo un suo studio su Pulcinella per la realizzazione di uno dei carri di cartapesta che sfilano ogni anno sui viali a mare. Cosa ci lascia Luzzati?
Luzzati sicuramente ci lascia la sua fantasia e ci lascia la sua capacità di parlare veramente a tutti, dai bambini agli adulti, e anche questo è veramente soltanto un segno speciale come il suo riusciva a comunicare in questo senso. E l'altra cosa importante è che lui ha lavorato veramente sulle cose più umili come sulle cose più importanti, e sempre con la stessa passione. L'attenzione che dedicava agli spettacoli per bambini era pari, se non superiore, a quella che dedicava a quella per gli adulti.
E infatti mi ha colpito molto la sua umiltà quando di recente lo abbiamo intervistato, il suo non prendersi troppo sul serio. Non avrebbe potuto fare un mestiere come questo altrimenti, la sua estrema disponibilità.
Assolutamente sì, e del resto era il segno della grande passione che aveva per quello che faceva.
E ora ci piace ascoltare la voce di Emanuele Luzzati, che ricorda le favole che hanno segnato di più la sua vita.
C'è soprattutto un personaggio che è Buonaventura, usciva tutte le settimane sul Corriere dei Piccoli, comincia l'avventura del signor Buonaventura e finiva che guadagnava 1 milione, poi dopo la guerra guadagnava anche 1 miliardo, perché c'era un'altra misura, oggi 1 milione non sarebbe granché, insomma, tutto vestito di rosso, disegnato da un grande disegnatore ma anche da un grande attore.
che era Sergio Tofano, che da bambino ho visto anche interpretare il personaggio di Bonaventura con la sua compagnia, poi ho conosciuto, ho lavorato anche per lui, ho fatto l'Avaro di Molière dove lui era protagonista, quindi c'è tutto un legame. Questa figura, diciamo, ottimista e mi è rimasta abbastanza impresso e forse un po' nei miei personaggi c'è. In genere sono abbastanza ironici. Bonaventura è quello che amavo di più, però c'era anche Fortunello con un asino che si chiamava La Checca e che gliene combinava di tutti i colori. Poi c'era Arcibaldo e Petronilla. Disegnati da italiani c'era Sor Pampurio. Sor Pampurio, arcicontento, cambia un nuovo appartamento. Così incominciava. E poi finiva che doveva andare via dall'appartamento e se ne andava in un altro.
State ascoltando la Radio Vaticana in diretta. La scrittrice ebrea Giacoma Limentani, nel suo libro Lo scenografo della porta accanto, ovvero 10 modi di dire Luzzati, ricorda Emanuele Luzzati e lo fa compiendo un'analisi direi etimologica del suo nome, Lele Luzzati. Ebbene, il Letz in ebraico è il buffone classico del teatro ebraico, appunto, colui che scherzando dice la verità e nelle feste che precedono i matrimoni ha il compito di svelare la verità più imbarazzante delle due coppie dei futuri suoceri per mettere in guardia i promessi sposi. Il Letz, scrive Giacoma Limentani, fa ridere specchiando il candore dei bambini, dei loro giochi, del talento che li porta a estrarre personaggi dagli esseri reali, cogliendo nel segno la peculiarità altrui ma con tutta l'aria di girarci intorno. Lele echeggia una tradizione di antichi saggi, questi sì consapevoli di trovarsi sempre in ogni epoca e a ogni età a testimoniare dell'infanzia propria del mondo. Il Letz è l'ilare anima, il cuore giocondo che ha bisogno di ridere e di giocare perché troppo spesso il mondo non è serio, bensì crudele. E poi Giacoma Limentani in questo libro parla anche di Lezim, plurale di Letz, e anagrammabile in Meliz, parlatore eccelso, rivelatore di verità supreme, divulgatore di discorsi che placano l'anima. E chi dice che non si possano fare discorsi disegnando? Letz, Lele, uguale, Luzzati, Emanuele. Ci fermiamo qui, sono le 15:28 sulla Radio Vaticana in diretta. Ringrazio Giuseppe Mauriello alla parte tecnica, Serena Dessi in regia. Tra qualche istante una nuova puntata di Stop, precedenza a Chi Pensa, e noi ci risentiamo domani mattina alle 10:30 per parlare di televisione. Il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. A presto.